Si stanno ancora cercando di valutare fino in fondo le conseguenze dell'inondazione che ha colpito un'area dell'Ucraina e una parte dell'Ucraina controllata dalla Russia dopo il crollo della diga. Si sta cercando anche di valutare chi sia stato effettivamente a colpire la diga. Gli Stati Uniti sospettano la Russia, l'Ucraina dice la Russia e Mosca replica che è stata Kiev. Nel frattempo, per quanto riguarda l'Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in Tunisia. Il tema al centro della scena è l'immigrazione. Nell'incontro con il presidente Saied, a quanto pare poco si è parlato di diritti umani e della virata autoritaria dello stesso paese. Mentre in Italia si guarda a quello che è stato scoperto ieri nella questura di Verona, dove 5 poliziotti sono stati arrestati per una serie di violenze e accusati del reato di tortura. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Questo è un appello per le alte sfere di Radio 24. Ridateci Giulia.
Simone Spezia.
Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night.
Oggi tutti pedagoghi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa all'aria che tira ieri parlando di violenza di genere.
È una grande responsabilità.
Per le donne nasce in famiglia. Cioè, se tu vedi tuo figlio che manca di rispetto a una ragazza, posso dire una cosa che scandalizza Berizzi?
Un ceffone.
Tiragli un ceffone, ma tiraglielo forte, vedrai che se lo ricorda.
Mi sembra un ottimo modo di educare alla non violenza ai ragazzi. Beh, sì, sì, molto efficace. Adesso ti insegno a non essere violento tirandoti un ceffone, ma forte. Tutti pedagoghi, Carlo Calenda, TG2 Post sui social.
Dopodomani presenterò una legge uguale a quella presentata in Europa che vieta i social ai minori di 13 anni e dà l'accesso solo con consenso dei genitori dai 15 ai 13. I ragazzi sono distrutti dai social, stanno 5 ore al mezzo al giorno, ci stanno da 11 anni, espongono il proprio corpo, le malattie dell'alimentazione aumentano. Le famiglie sono lasciate sole. Questa è una cosa che può condividere il centrodestra e può condividere il centrosinistra.
Marco da Brescia dice: avrei detto tutti esperti di idraulica e dighe. Beh sì, anch'io mi sarei aspettato questo. E invece tutti gli over 11 stanno tutti i giorni 5 ore e mezza davanti ai social e tutti hanno disturbi alimentari, tutti. Dai, su. Dunque, che giornata è? È una giornata, come dicevamo, nella quale è ancora molto difficile valutare gli effetti dell'inondazione dovuta a quello che è successo, appunto, la diga sul fiume Dnipro. Decine di soldati di Mosca sarebbero morti nelle trincee, hanno raccontato i soldati di Kiev. È parte della controffensiva, dunque, o un modo per frenarla? È la domanda che è giusto porsi, ed è giusto porsela anche perché, e lo faremo tra poco, cercheremo di approfondire alle 6.45 tutto questo. È giusto porsela, perché dai territori di guerra, lo diciamo sempre, le informazioni sono sempre da prendere con le pinze, che vengono da una parte o dall'altra. Posto che sappiamo che i maestri di disinformazione sono i russi, detto ciò, bisogna starci attenti. Perché l'informazione fa parte nella guerra anche della strategia con la quale uno affronta la battaglia. Ma certo, la notizia che ha colpito forse di più ieri, anche dal punto di vista emotivo, ma non solo quello, perché c'è un aspetto politico, sono le umiliazioni, gli atti di sadismo, le offese a sfondo razziale. Tutto c'è nei capi d'accusa che riguardano 5 poliziotti della questura di Verona. Ovviamente è un'indagine, sono stati arrestati, vedremo cosa succederà nei successivi gradi di giudizio, e questo lo diciamo sempre ed è particolarmente giusto dirlo oggi in una giornata nella quale mesi abbiamo parlato del caso di Bibbiano.
Lei sa bene che cos'è successo a Bibbiano?
Beh, lo sappiamo, perché ieri lo psichiatra al centro delle accuse è stato assolto, così come era stato assolto il sindaco della vicenda di Bibbiano, lo ricordate, l'inchiesta Angeli e Demoni, che è stata al centro della campagna elettorale, di una campagna elettorale in particolare contro il Partito Democratico, ma non solo. E dunque, nel dire che bisognerà vedere che cosa c'è, come finirà questa inchiesta, le intercettazioni, le immagini, l'inchiesta appare molto solida, e spesso accade quando si tratta di forze dell'ordine che indagano su altre forze dell'ordine. Dunque, 5 poliziotti della questura di Verona. Forse il fatto che impressiona ancora di più rispetto a queste violenze che sono raccontate, poi ci andremo nel corso della rassegna stampa cercando di non eccedere ovviamente nei particolari, ma i particolari servono anche a dire che cosa succedeva alle persone che finivano nelle mani dello Stato, perché in quel momento i poliziotti, anzi lo sono sempre, erano rappresentanti dello Stato. È qualcosa di vergognoso, gente utilizzata come, scusate se vi mando di traverso la colazione, come uno straccio per pulire la sua urina. Questo è una delle idee, giusto per darvi un pezzo della misura di tutto questo. Ma la cosa che più impressiona, ci sono 18 colleghi di costoro che sono stati trasferiti immediatamente perché avrebbero saputo e non avrebbero raccontato. Le posizioni di ciascuno di questi saranno vagliate, come è evidente, e non è detto che tutti e 18 siano colpevoli di questa vera e propria omertà, di questo silenzio, e però è un dato che lascia colpiti in una questura di una media città, non ce ne vogliano i veronesi, come appunto Verona. Tra le accuse c'è l'accusa di tortura, e qua veniamo al punto politico, perché c'è un reato quello di tortura che, come sapete, ha suscitato grandissime polemiche nel momento nel quale è stato approvato, che in marzo ha visto la presentazione di un disegno di legge da parte di Fratelli d'Italia. Ci sono 5 o 6 firmatari al momento, ma ha un ampio sostegno all'interno del partito e anche all'interno della Lega, a dire il vero, che più di una volta l'avevano espresso questo sostegno, che prevede l'abolizione del reato di tortura, con la motivazione secondo la quale frenerebbe o potrebbe frenare il lavoro della polizia, si potrebbe prestare il reato di tortura, una serie di accuse che frenano l'azione delle forze dell'ordine e l'azione anche in alcuni casi della polizia penitenziaria. Dunque è politica anche questa. Tunisi è l'altro fronte di questa giornata, senza dubbio della giornata di ieri, per meglio dire. è il tema dell'immigrazione in generale, perché come sentivate già in GR24, ne parlava la nostra Maria Piera Ceci, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà anche il Premier libico, che tra l'altro si vuole ricandidare nella giornata di oggi. E l'occhio è tutto su quel numero di sbarchi che è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso, sono stati 51.000 contro appunto i 20.000 circa dell'anno scorso, con 3.600 tunisini sbarcati e le partenze che esplodono dalla Libia e dalla Tunisia, da Sfax. Ieri l'incontro con il presidente Saied che ha dato sostanzialmente una svolta autoritaria al paese, e di questo poi ieri non si è parlato in quello che è stato, e su questo sono aperte le polemiche, è stato un punto informativo da parte di Giorgia Meloni al termine della visita e non una conferenza stampa, quindi non era possibile fare domande, e qualche questione c'è stata in merito a questo, della situazione dei diritti umani e della democrazia in Tunisia. Non si è parlato con Saied, a quanto pare si è parlato di immigrazione e si è parlato del fatto che la Tunisia è in una crisi economica profondissima, rischia il fallimento, vorrebbe un prestito dal Fondo Monetario Internazionale nell'ordine di circa 2 miliardi di dollari, e l'Italia sta premendo perché il Fondo Monetario Internazionale conceda questo prestito. Una visita, quella di Giorgia Meloni, che era stata già definita dalla stessa Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, una visita fondamentale. Questo il punto per quanto riguarda la Tunisia, e queste le parole di Meloni.
In questo che è sicuramente un periodo di difficoltà del quadro internazionale, che è un periodo di difficoltà anche per la Tunisia, per tutta la regione, io ho voluto confermare al Presidente Saied il sostegno dell'Italia a 360 gradi, sostegno ad esempio al bilancio tunisino, l'apertura di linee di credito a favore soprattutto dello sviluppo, partendo dalla piccola e media impresa fino ai temi legati al settore agroalimentare.
Ancora Meloni, che dice l'approccio deve essere globale.
Secondo un approccio al fenomeno che ovviamente non può essere solamente securitario, un approccio che deve essere globale, che deve tenere in considerazione il diritto delle persone a non dover emigrare, a non dover scappare dalle loro case, dalle loro famiglie, dalle loro terre, banalmente perché non hanno una alternativa. Abbiamo fatto fin qui un ottimo lavoro insieme alla Tunisia.
Così Meloni. Torneremo a parlarne poi alle 8.35, come potrete ben immaginare sullo sfondo resta sempre la solita questione, la questione della realpolitik, come bisogna comportarsi con quelle che sostanzialmente non sono o non sono più democrazie, è una questione che si apre sempre, ci sono le famose parole di Draghi su Erdogan, c'è quello che Erdogan fa per bloccare i migranti pagato dall'Europa. E ovviamente non solo questo. Oh, naturalmente non ci faremo sfuggire, cari ascoltatori, lo dico perché poi, se no, vedo già quelli che si agitano perché dicono: ah, voi comunisti non volete parlare di D'Alema. Ma non vi preoccupate, che poi arriviamo anche con Paolo Mieli alle 8.20 su questa storia. Il Massimo D'Alema perquisito insieme ad Alessandro Profumo ieri mattina. Le accuse sono corruzione internazionale, reato punito con pene da 6 a 10 anni di carcere, racconta il giornale, lo spettro che incombe sui due. È arrivato l'avviso di garanzia notificato all'ex presidente del consiglio e all'ex amministratore delegato di Leonardo dalla procura di Napoli, mazzette l'ipotesi, nella vendita di navi aerei militari alla Colombia. I due rischiano 10 anni di carcere, dai 6 ai 10 anni di carcere, ammesso naturalmente che poi queste accuse, questa indagine porti ad un processo e questo processo si celebri e i due siano condannati. Il Gay Pride, il patrocinio della Regione Lazio al Gay Pride a Roma. Queste le parole, iniziamo dall'opposizione, iniziamo da Fratoianni, che dice: quello che è accaduto è vergognoso.
Ritengo quello che è successo un fatto inaudito, senza precedenti, siamo proprio fuori dalla realtà, dal mondo, il fatto che la Regione ritiri il patrocinio al Pride di Roma, sono cose che in giro per il mondo, tranne che nei paesi, diciamo, a democrazia limitata come in Russia, dove è vietato, non accadono.
Addirittura l'Italia, anzi la regione Lazio come la Russia. In realtà il presidente della regione Lazio, Rocca, se la prende esclusivamente con una persona, si chiama Colamarino ed è il portavoce del Gay Pride di Roma. E dice questo Rocca: guardate che il patrocinio ce l'avevano, solamente che nel momento nel quale ha fatto un comunicato per ringraziarci, la prima cosa che ha citato è stata la maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto, la gestazione per altri. E quindi dice: io sono due facce della stessa medaglia, loro, lui e i Pro Vita, via.
Pro Vita e Colamarino sono due facce di un'unica medaglia, l'ideologizzazione della libertà, va bene? Mettiamola così, cioè questo deve essere una pratica deideologizzata. Noi dobbiamo vivere in una comunità che è capace di accettare, che è capace di includere.
E ancora,
avevamo dato l'adesione convinta al Gay Pride. Io ripeto, ci sono ragazzi e ragazze che ancora faticano a fare outing. Abbiamo una società che ha tanti passi in avanti da fare. Abbiamo paesi in cui non c'è la libertà di amare, e il primo pensiero di Colamarino dando il benvenuto al nostro patrocinio è stato quello sull'utero in affitto.
Ancora Rocca: chiedete scusa sull'utero in affitto, sulla maternità surrogata e noi ridiamo il patrocinio.
Domandassero a Colamarino se è quella la rappresentazione che loro vogliono dare dell'intera comunità, o invece è quella della libertà di essere, che io era quello che pensavo nel momento in cui ho concesso il patrocinio al Gay Pride 2023.
Però presidente, contro il
Colamarino chiedesse scusa pubblicamente rispetto a questa manipolazione della concessione, e immediatamente sono pronto a ridare il patrocinio.
Dice Ellie Schlein, è gravissima proprio anche la questione di chiedere scusa.
Ho trovato ancora più grave quello che il presidente Rocca ha detto oggi, chiedendo alla comunità LGBTQIA di scusarsi. Allora, cosa vuol dire scusarsi?
Scusarsi per aver in qualche modo detto che...
Scusarsi, ma un'istituzione, il discorso di prima, quello è il potere, anche... l'istituzione chiede. Ah, una comunità che combatte contro discriminazioni, che vive sulla propria pelle tutti i giorni, di scusarsi.
Lui però
questo
si riferiva a quella
bullismo,
frase sulla gestione.
È bullismo istituzionale, non è la prima volta che lo vediamo.
Così Schlein, traffico.
Ma il traffico a Como Monte Olimpino.
24 mattino.
Dai Spezia, quante volte avrai detto e hai detto: quello lì ne ha presi troppo pochi da piccoli.
Simone, c'è poco da ironizzare sulle dichiarazioni dell'Ignazio La Russa. Si tratta solamente di educazione, come una volta. Un bel ceffone.
Pensala come vuoi, caro Spezia, ma i social non hanno di certo migliorato la vita dei ragazzi. Non esiste più comunicazione, o ne esiste molto poca, perché quando io vedo 6-7 ragazzi seduti ad un tavolino del bar, tutti e sette, che invece di parlare guardano un telefonino, a me qualche brivido viene.
Vabbè, a me relativamente, nel senso che hanno altri modi per socializzare, altri modi per trovare le loro amicizie, le relazioni si costruiscono in maniera diversa, è un mondo nuovo, cara ascoltatrice, per come la vedo io. Secondo punto, quello è il presidente del Senato, cioè se noi al bar diciamo, tra l'altro sbagliando, per educarlo alla non violenza nei confronti delle donne gli tira un bel ceffone, è un conto. Se lo dice il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, in televisione, è un altro. Vi starà pure simpatico, e sta simpatico pure a me, cioè mi diverto anche quando parla, per carità, però è la seconda carica dello Stato. Ragazzi, poi... Poi quel modello educativo è vecchio, ce lo vogliamo dire? Non sto qua io a fare il pedagogo, ma basta leggere un qualsiasi testo per capire che quel modello è vecchio, è sbagliato e non funziona. Ma che cosa ci stiamo raccontando? Dai, per favore. Buongiorno, Gastone Breccia, docente di storia bizantina e storia militare all'Università di Pavia. Bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Non per parlare di ceffoni, ma se vuole anche per rievocare qualcosa. 1941, Stalin fa crollare quella stessa diga sostanzialmente, poi due anni dopo, se non vado errato, Brecht anche, fu fatto anche dai nazisti per rallentare l'avanzata dei nazisti sostanzialmente, se non ho letto male. E che cosa rappresenta la diga che abbiamo visto crollare e che cosa rappresenta dal punto di vista militare?
Allora, non c'è da stupirsi, perché un esercito in ritirata è abbastanza normale che sfrutti le caratteristiche del terreno per rallentare l'avanzata del nemico. Proprio più è in difficoltà, più è portato a farlo. Quindi nel 41 i sovietici, nel 43 i tedeschi in ritirata fecero praticamente la stessa cosa, anche se con risultati un po' diversi. E adesso, ecco, questo mi porta a dire, al di là di tutte le considerazioni tecniche sul modo in cui è stata fatta saltare la diga, in questo momento sono i russi ad avere un vantaggio dall'inondazione, perché loro stanno difendendo quel tratto del fiume, temono una controffensiva ucraina anche in quel settore, e il terreno inondato serve ai difensori ovviamente per rallentare l'attacco nemico. Quindi
mi professor Breccia, esatto, dal punto di vista della razionalità militare, la razionalità militare ci direbbe che sono stati i russi, questa è la sostanza.
Ecco, esatto, io come al tempo del Nord Stream io dissi subito che era quasi ovvio fossero stati gli ucraini, perché a loro conveniva, così adesso anche volendo essere il più imparziali possibile, la convenienza ed è tutta dalla parte dei russi, quindi sembra logico indicare loro come i responsabili. A questo si aggiunge il fatto, e qui cito anche insomma degli esperti che sono intervenuti su varie testate, che far saltare una diga in quel modo è difficilissimo con mezzi esterni, quindi con un bombardamento di cui comunque sarebbero rimaste tracce di diverso tipo, si fa saltare minandola alla base, quindi chi aveva il controllo della diga, erano i russi, era l'unico a poterlo fare.
Ok, quindi anche dal punto di vista tecnico, professore, che cosa rappresenta e che cosa può rappresentare nell'ipotesi e nella tanto raccontata, tanto annunciata controffensiva ucraina il crollo di questa diga?
Ecco, questo è già più difficile da dire, nel senso che il tratto di fronte che va dalla diga fino al mare, che il fronte lì corre lungo il fiume, secondo me non era tra i più probabili per un attacco ucraino, perché proprio c'era già una difficoltà notevole nel superare il Dnipro in condizioni normali, adesso è praticamente impossibile, sarà impossibile per varie settimane, quindi non credo che in quel settore si sarebbe manifestato un attacco principale ucraino, anche se non è da escludere ovviamente. Io penso comunque che l'allagamento consentirà ai russi di anche togliere probabilmente alcune truppe da quel settore per rischierarle in zone più minacciate, quindi più verso est sostanzialmente.
Dall'altra parte fa notare qualche ascoltatore, più di qualche ascoltatore devo dire, del resto notizie in questa direzione sembrano arrivare anche dalle agenzie, in realtà parecchie compagnie russe sarebbero rimaste coinvolte esattamente da questo allagamento, addirittura nelle trincee, professor Breccia.
Beh, questo sarebbe sorprendente, nel senso che arrivano tante notizie, ma siccome l'allagamento non è stato come l'onda del Vajont, cioè non è stato qualcosa che in pochi minuti ha travolto tutto quello che c'era a valle, lo abbiamo visto, l'acqua saliva di 15 centimetri all'ora, che è tantissimo in una zona vasta, ma non insomma 15 centimetri all'ora, bisogna essere veramente molto lenti per non sottrarsi a un allagamento di questo tipo, quindi non credo che ci siano state perdite umane, tantomeno da parte di soldati pronti nelle loro trincee a agire in qualche modo. Certo, sono state abbandonate delle trincee russe sicuramente, come sono state spazzate via dall'acqua le mine anticarro e antiuomo che erano state messe sulla sponda, questo sì, abbandonate sì, ma che ci siano state delle perdite mi sembrerebbe francamente strano.
Le sembrerebbe strano. Allora, professor Breccia, un'ultima domanda: in che direzione immagina che si possa svolgere la controffensiva ucraina, o se immagina una controffensiva su più fronti, come ci è sembrato intendere nelle ultime ore?
Allora, da tanti mesi ormai si può dire che la previsione indica una controffensiva diciamo dalla zona centrale del fronte verso il mare di Azov, quindi verso Melitopol per intenderci, però questo è molto prevedibile, quindi in quella zona i russi hanno costruito, lo sappiamo per certo, varie linee difensive, sarà molto difficile superarle. In questi primi giorni, che sono proprio i primissimi della controffensiva, stiamo assistendo a varie puntate offensive un po' per saggiare la solidità delle difese russe, e ho l'impressione che quando troveranno un punto più debole probabilmente decideranno di utilizzare queste famose 9 brigate di riserva addestrate dall'Occidente per tentare di sfondare. Ma non sarà facile, io non l'ho mai detto di quelli che pensano a una controffensiva con risultati spettacolari che possa decidere le sorti della guerra. Sarà probabilmente in grado di togliere ai russi una parte del territorio conquistato dopo il 24 febbraio del 22, ma non avere dei risultati insomma straordinari, proprio perché i russi è da mesi che si stanno preparando a difendersi.
La ringrazio Gastone Breccia, docente di storia bizantina e storia militare all'Università di Pavia, per questo punto. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.